credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dietrich Bonhoeffer, testimone cristiano della Germania dei Giusti.
Attraverso la porta semiaperta di una stanza dell'edificio delle baracche ho visto, prima che lo spogliassero degli abiti da prigioniero, il pastore Bonhoeffer in ginocchio, in intima preghiera, con il suo Signore.
Inizia così, 10 anni dopo la morte, la deposizione di Fischer Ulstrung, un medico del Lager di Flossenbürg, dove era stato impiccato il 9 aprile del 1945 Dietrich Bonhoeffer, una delle figure più alte della resistenza spirituale tedesca al regime nazionalsocialista. E la deposizione continua.
L'atteggiamento pieno di abbandono, nella consapevolezza di innalzarsi nell'orazione, mi ha scosso nel profondo. Sullo stesso luogo dell'esecuzione fece ancora una breve preghiera e salì poi coraggiosamente e con rassegnazione lo scalino del patibolo. La morte seguì dopo pochi secondi. Nei quasi 50 anni di pratica medica non ho mai visto morire allo stesso modo un uomo consacrato al Signore.
Aveva meno di 40 anni quando, dopo il fallito attentato del 14 luglio 1944, fu assassinato per ordine diretto di Hitler. Ma era come avesse vissuto più vite Dietrich Bonhoeffer, pastore luterano, antinazista, teologo e mistico, testimone e anticipatore dell'ecumenismo, in una molteplicità di presenze che ne fanno un simbolo di protagonismo cristiano. Il suo non era un credo disincantato, perché era ben consapevole di una salvezza da guadagnare qui e adesso, in quella storia nella quale il Salvatore è venuto e dove è necessario decifrare i segni dei tempi per essere dalla parte della vita. Aveva scritto a 22 anni, appena diventato pastore:
Dio vuole vedere esseri umani, non fantasmi che sfuggono il mondo.
E più tardi aggiungerà che si tratta di quel mondo nella cui vicenda
c'è sempre un'ora che costa davvero, quella presente. Se volete servire l'eternità, dovete servire il vostro tempo.
Lo avevano servito il loro tempo, lui e il martirologio della sua famiglia. Nel giro di 15 giorni della loro cerchia furono uccisi l'8 aprile del 1945 a Berlino il cognato Hans von Donanui, il 9 Dietrich nel Lager, il 23 a Sachsenhausen il fratello Klaus, l'altro cognato Rüdiger Schleicher, il loro amico Ernst von Harnack. Perché un tribunale tedesco riformasse nel 1996 la sentenza di condanna, ritenuta dall'alta corte federale legalmente valida, ci è voluto mezzo secolo, ma con anni di proteste e dopo che un gruppo di personalità, fra le quali molti avvocati e giudici, aveva collocato nel 1995 nel Palazzo di Giustizia di Berlino una lapide duramente critica della mancata revisione. L'uomo di preghiera non era scisso dall'uomo di azione, anzi, questa era una conseguenza di quella. E ciò spiega perché l'impegno politico fosse radicato nella sua coscienza di credente. Portavoce della Chiesa confessante, quella dei protestanti contrari alla visione del mondo nazista e per la quale aveva organizzato convegni e corsi di studio, dopo altre esperienze all'estero, Bonhoeffer si trovava negli Stati Uniti nel 1939, mentre incombeva il rischio della guerra. Gli si consigliò di non tornare in patria, ma con scelta sofferta percorse la via più difficile del rientro. E una volta in patria curò la preparazione di giovani pastori in seminari semiclandestini sui quali il regime non potesse mettere le mani. Molti suoi scritti rivelano una natura autenticamente mistica, come quando scrive ai suoi alunni.
Quando si vive con Gesù Cristo, alla morte come destino generale che ci sopraggiunge dall'esterno, si contrappone la morte che viene da dentro, la morte a cui si dà il proprio assenso personale, la libera morte del morire quotidiano con Gesù Cristo. Chi vive con Cristo muore quotidianamente al proprio volere. Cristo in noi ci consegna la morte affinché egli possa vivere in noi. Così la nostra morte interiore muove incontro alla morte dall'esterno. Così il cristiano riceve la propria morte. Così la morte fisica, nel senso autentico, non è più la fine, ma il compimento della vita con Gesù Cristo.
Perché, a suo giudizio,
non esistono due realtà, ma solo una realtà. E questa è la realtà di Dio nella realtà del mondo divenuta manifesta in Cristo. Partecipando a Cristo, noi stiamo contemporaneamente nella realtà di Dio e nella realtà del mondo. La realtà di Cristo raccoglie in sé la realtà del mondo. Il mondo non possiede una propria realtà indipendentemente dalla rivelazione di Dio in Cristo.
Scrive ancora:
la grazia a buon mercato, il nemico mortale della nostra Chiesa, è la grazia senza croce. La grazia che costa è il Vangelo che bisogna sempre e continuamente cercare. Costa perché è, per l'uomo, a prezzo della vita. È grazia perché, e soltanto allora, fa all'uomo il dono della vita.
È sorprendente scoprire quanto Bonhoeffer abbia vissuto senza traumi la sua esistenza di homo religiosus e con quale intensità di pensiero contemporaneamente alla partecipazione alle cose del mondo, e lo abbia fatto nel tempo drammatico di una Germania che porterà a lungo il marchio di 12 anni di nazismo e del suo bilancio di crudeltà e di violenza. Molti furono i complici, anche fra gli uomini delle chiese. A pochi, e lui è fra questi, si potrà attribuire la lucida coerenza di una opposizione che sin dal principio, senza ambiguità, reticenze o compromessi, aveva capito la natura sostanzialmente satanica del neopaganesimo hitleriano. La conferma postuma di questa ipotesi di Bonhoeffer viene da un teologo benedettino, il tedesco Alois Mager, che in un suo saggio, pubblicato dopo la guerra con approvazione ecclesiastica, scrive:
il medium per mezzo del quale Satana tendeva a capovolgere tutte le norme del diritto e della morale, che fino allora per tradizione e per natura, e nonostante la scristianizzazione progressiva, erano ancora generalmente riconosciute, questo medium fu Adolf Hitler. Non v'è nessun'altra definizione più concisa, più precisa, più adatta alla natura di Hitler di questa, che lo esprime tutto. Medium di Satana.
Con Bonhoeffer si rischia uno strumentale equivoco di fondo, di considerarlo, cioè, alla stregua di un partigiano che prende parte attiva al combattimento e nella sua lotta non si pone problemi etici. Ma lui se li poneva, a partire dalla domanda atomistica «An liceat necare tyrannum», se sia lecito uccidere il tiranno e perché fosse necessario. Su questi temi ha lasciato poche note. All'epoca si correva il rischio di compromettere non soltanto se stessi ma anche gli altri. Ma la risposta è nella sua vita e nella traccia spirituale che la percorre, quando, per esempio, si interroga:
chi resta saldo? solo colui che non ha come criterio ultimo la propria ragione, il proprio principio, la propria coscienza, la propria libertà, la propria virtù, ma che è pronto a sacrificare tutto questo quando sia chiamato all'azione ubbidiente e responsabile, nella fede e nel vincolo esclusivo di Dio. L'uomo responsabile, la cui vita non vuole essere altro che una risposta alla domanda e alla chiamata di Dio.
Secondo un suo biografo, Eric Metaxas,
per Bonhoeffer non c'è realtà al Dio fuori di Dio e non c'è bontà al di fuori di Lui. Ogni pretesa, in questo senso, corrisponde all'idea dispregiativa della religione di cui parlava Barth, un disegno per sovvertire Dio nel suo complesso e compiere da soli un percorso umanistico decaduto verso il cielo. È la torre di Babele di Barth ed è la foglia di fico che cerca di ingannare Dio, ma non riesce a farlo.
In un paese come la Germania, avvelenato dal revanchismo, lui portava le parole della pace. Nell'incontro con il pacifista francese Jean Lasserre, aveva eliminato l'amarezza contro i trattati di Versailles, che inquinava l'opinione pubblica tedesca e che condurrà in seguito all'appoggio popolare a Hitler. Nel 1932 aveva sottoscritto il seguente appello:
«Il Cristo crocifisso è la nostra pace, e ora la croce è nel mondo. Cristo non è lontano dal mondo, non in una regione lontana dal mondo del nostro destino. Venne nella più profonda profondità del mondo. La sua croce è in mezzo al mondo».
Nel 1934, in una delle ultime riunioni relativamente libere della Chiesa protestante, aveva ripetuto quelle sue convinzioni che battevano in breccia ogni teutonico spirito bellicista e la visione del mondo che era andata malauguratamente al potere.
La pace significa darsi completamente ai comandi di Dio, senza pretendere alcuna sicurezza, ma tracciare in fede e obbedienza i destini delle nazioni per mano di Dio onnipotente, senza cercare di dirigere quella mano a fini egoistici. Le battaglie si vincono non con le armi, ma con Dio. Vengono vinte quando la via conduce alla croce.
A contatto con Gerhard Leibholz, di origine ebrea e marito della sua gemella Sabine, la coppia lascerà la Germania per sfuggire alle leggi razziali, prese coscienza del peccato capitale costituito dall'antisemitismo e si opporrà in seguito alla clausola ariana contenuta negli statuti imposti dal regime nazista alla Chiesa protestante. Scrisse nel saggio «La Chiesa di fronte alla questione ebraica» parole decise.
Non si tratta in nessun caso nemmeno di chiedere se i fedeli di origine tedesca possano ancora oggi sopportare la comunità ecclesiastica con gli ebrei. Anzi, è compito della predicazione cristiana dire che la Chiesa è là dove ebrei e tedeschi insieme si sottopongono alla parola di Dio, che questo è il criterio per verificare se la Chiesa è ancora tale o non lo è più.
Bonhoeffer è l'antesignano di un ecumenismo elaborato sulla scia del rapporto fra il pensiero filosofico di due grandi dell'esegesi religiosa, il cattolico Romano Guardini e l'evangelico Karl Barth, iniziatori di una ripresa del comune sentire fra i cristiani divisi. Ricordiamo che dal 1998 una sua statua è stata collocata in una nicchia della facciata esterna della cattedrale di Westminster in Inghilterra. Ha in mano una Bibbia ed è insieme con altri martiri della tolleranza spirituale, da Martin Luther King al Mahatma Gandhi a Monsignor Oscar Romero. A lui si deve, del resto, molta parte dei progressi che nel dopoguerra l'ecumenismo ha fatto in Germania, in primo luogo con la forza della testimonianza. E dopo Barth, è certamente il più importante teologo protestante del XX secolo, quello che ha saputo meglio mettere insieme le ragioni della fede e quelle del coinvolgimento terreno. Il libro Sequela, del 1937, è a tutt'oggi un testo fondamentale del pensiero cristiano, adottato da protestanti e cattolici. Esso aveva irritato gli ideologi hitleriani perché, nel contesto di un discorso sui contenuti della fede, ribadiva, fra l'altro, in tempi di idolatria del capo, che non ci fossero altri Führer al di fuori di Cristo. Quel Cristo, scrive il biografo Metaxas, che per Bonhoeffer è l'elemento non negoziabile che si pone nell'equazione dell'etica umana. Si è parlato di lui come del luterano più vicino al sentire cattolico. Ne resta una conferma in un suo viaggio in Italia. Un abile Reisebilder, di recente edito dalla Claudiana, dal quale zampilla entusiasmo, specialmente per Roma, al punto di cedere al rituale del lancio della monetina nella Fontana di Trevi come garanzia di tornare nella capitale. Ed emerge anche un grande rispetto per le tradizioni e per le liturgie religiose della Chiesa. Scrive:
Roma è la città più meravigliosa che io conosca. Non si fa in tempo ad arrivarci che si è già totalmente soggiogati dal suo fascino da non potersene più staccare. D'altra parte Roma non si esaurisce mai. Si pensa di conoscere tutto e invece quasi dietro ogni angolo ci aspetta qualcosa di nuovo.
Altre pagine raccontano di un entusiasmo che diventa poesia.
Al foro ho trascorso un'ora su una colonna caduta a fare sogni meravigliosi. Il cielo diventato azzurro chiaro, di fronte solo tre colonne del tempio di Castore e Polluce. Tutto questo mi ha aiutato a trascorrere una splendida ora immerso completamente nell'antichità. Poi il Palatino con la sua vista meravigliosa, ma il tramonto al Pincio è ancora più bello, quando il crepuscolo sopraggiunge prepotentemente. Di giorno qui il cielo non ha un colore molto diverso dal nostro, è differente solo quello della notte, o meglio del crepuscolo, quando il blu intenso fa da sfondo ai luminosi aranci, al blu violaceo, come noi non lo conosciamo.
Altre riflessioni gli vengono suggerite dalle celebrazioni alle quali assiste. È la Pasqua del 1924, lui ha 18 anni.
Il cattolicesimo si rivela chiaramente soltanto qui, a San Pietro o in Laterano, e specialmente se si studia più attentamente il Messale. Per la maggior parte i testi sono meravigliosamente poetici e chiari, tutti impostati sull'idea centrale della Messa, la morte sacrificale e la sua perenne ripetizione dell'esecuzione del sacrificio della Messa nella comunione.
E ciò si collega ad un altro pensiero, anni dopo, a proposito del rapporto fra i cristiani.
Noi proclamiamo la stessa confessione di fede, preghiamo lo stesso Padre nostro e abbiamo alcune antiche usanze in comune. Questo ci lega e, per quanto ci riguarda, vogliamo volentieri vivere in pace accanto a questa sorella diversa, ma non vogliamo lasciarci prendere nulla di quello che abbiamo riconosciuto come parola di Dio. Per noi il nome cattolico o evangelico non conta nulla, ma è soltanto la parola di Dio che conta. D'altronde non faremo mai violenza alla fede di un altro, poiché Dio non vuole costringere ad un servizio e ha dato a ognuno la sua coscienza.
Sarà necessario ancora del tempo per misurare l'autentica statura di Dietrich Bonhoeffer, il contributo che ha offerto alla vita dello spirito fra gli uomini. Oltretutto, nutrì la preveggente consapevolezza della secolarizzazione, da molti scoperta dopo decenni, di un mondo che non ha bisogno della ipotesi di Dio e nel quale il credente non rinuncerà a testimoniarlo, facendolo comunque nei termini che parlino a fedeli e infedeli e con atti che rendano credibile quella testimonianza. Lascia un patrimonio culturale e spirituale ancora non completamente indagato, dal citato Sequela alla Vita Comune, testi di riflessione per ogni spirito cristiano, alle celebri Lettere dalla prigione di Tegel, raccolte nell'opera Resistenza e resa, all'epistolario con la fidanzata. Un mistico più vicino a Santa Teresa d'Avila che a San Giovanni della Croce e solidamente ancorato a Cristo. Scrive in un messaggio dal carcere:
quando si è rinunciato del tutto a fare qualcosa di se stessi, un santo, un peccatore convertito o un uomo di chiesa, un giusto o un ingiusto, un malato o un sano, allora ci si getta interamente nelle braccia di Dio. Allora si prendono finalmente sul serio non le proprie, ma le sofferenze di Dio nel mondo. Allora si veglia con Cristo nei Getsemani e io penso, questa è fede, questa è metanoia. E così diventiamo uomini, diventiamo cristiani.
Ed esprime la propria fede nella parola di Dio che ci giunge attraverso la scrittura, se vogliamo, con una carica di umiltà e di ingenuità.
Io credo che soltanto la Bibbia sia la risposta a tutte le nostre domande e che abbiamo bisogno unicamente di domandare con insistenza e con un po' di umiltà per ricevere da essa la risposta. Non si può leggere semplicemente la Bibbia come gli altri libri. Si deve essere pronti a interrogarla realmente e solo così essa si dischiude a noi. Solamente se ci attendiamo dalla Bibbia una risposta definitiva, essa ce la fornisce. Ciò dipende appunto dal fatto che nella Bibbia è Dio che ci parla. E su Dio non possiamo limitarci a riflettere per conto nostro, ma dobbiamo porgli delle domande. Soltanto se lo cerchiamo, egli risponde.
In carcere diventa anche poeta, poeta dell'afflizione, ma ancora della speranza. Scriveva per i suoi compagni di pena in un luogo sinistro come la prigione di Tegel e per loro compose, nel Natale del 1943, questi versi.
Dio, io ti invoco all'alba del giorno. Aiutami a pregare e a raccogliere i miei pensieri a te. Io da solo non lo posso. In me è tutto buio, ma presso di te è la luce. Io sono solo, ma tu non mi lasci. Io sono di poco spirito, ma presso di te è l'aiuto. Io sono inquieto, ma presso di te è la pace. Io sono amareggiato, ma presso di te è la pazienza. Io non capisco le tue strade, ma tu sei la strada per me.
Alla vigilia dell'esecuzione disse semplicemente:
è la fine. Per me, l'inizio della vita.
Bonhoeffer, che la Chiesa protestante considera un martire, è un rappresentante di quell'altra Germania, minoritaria forse, ma della quale non bisogna perdere memoria, perché ha riscattato con i suoi testimoni, in tempi difficili, le ragioni di una grande cultura, di una grande tradizione spirituale ed etica, la Germania dei giusti.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dietrich Bonhoeffer, testimone cristiano della Germania dei Giusti. Hanno collaborato al microfono Fabio Colagrande, Alessandro De Carolis, Angelo Paoluzzi, Rosario Tronnolone. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.